Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. E rieccoci qui per continuare il discorso che abbiamo cominciato varie trasmissioni fa a proposito del crogiolo dello stregone. E continueremo ancora quel discorso per parecchio tempo, penso. Allora, prima di dare via la trasmissione, vi ricordo che sabato alle ore 20:30 qui in sala dibattiti di Radio Gamma 5 terremo il dibattito relativo all'arte dell'agguato. L'arte dell'agguato conclude praticamente la vita degli esseri umani all'interno dell'essere natura. Gli esseri umani divengono, si costruiscono, si trasformano all'interno dell'essere natura, e la conclusione di quello che è il ritorno degli esseri umani nell'essere natura appartiene all'arte dell'agguato. L'arte dell'agguato conclude tutto il ciclo di ritorno nella natura. Bene, sabato alle ore 20:30 qui in sede di Radio Gamma 5 terremo il dibattito, la prima parte sull'arte dell'agguato, la vita nell'essere natura. L'arte dell'agguato, prima parte, gli elementi che compongono l'arte dell'agguato. Gli elementi che compongono l'arte dell'agguato, ogni singolo elemento è un dio che chi vive per sfida evoca nella sua pratica per trasformare se stesso. Pertanto l'appuntamento è per sabato 13 novembre alle ore 20:30 in sala dibattiti di Radio Gamma 5. Trasmissione di oggi, continuiamo il discorso, non l'ho segnato per cui potrei anche essermi sbagliato dove sono arrivato l'altra volta. Comunque, se non mi sbaglio, eravamo arrivati alla vita nel mondo sociale. La vita nel mondo sociale, e avevamo concluso con la follia controllata. L'essere umano rappresenta se stesso nella follia del sistema sociale. Il sistema sociale, che è una follia rappresentativa all'interno del mondo, dell'universo, vedremo dopo anche come la fisica ha risolto questo discorso. E l'essere umano rappresenta se stesso non per ciò che lui è, ma per ciò che lui vuol far credere che sia. E la follia controllata in realtà ha uno scopo fondamentale nell'arte della stregoneria, ed è quella di far emergere all'interno della persona tutte le specifiche realtà, tutte le specifiche personalità che ha una persona dentro. Noi, dentro di noi, ci sono decine e decine di realtà soggettive, di realtà individuali, e normalmente le soffochiamo nella vita quotidiana, impedendo loro di emergere. Noi manifestiamo una morale, manifestiamo un'etica, manifestiamo una coscienza relativa a un'etica, una morale, e tendiamo a mantenere ferma quella morale nei nostri comportamenti, a non deviare da quell'etica, a non deviare da quei principi etici morali che ci imponiamo, e nel far questo soffochiamo tutte le personalità che abbiamo dentro. Noi in stregoneria abbiamo la possibilità di manifestare tutte queste personalità e di utilizzarle a seconda dell'ambiente, a seconda delle situazioni in cui viviamo. Naturalmente questo non significa che noi siamo diversi nelle varie personalità, ma significa che noi sviluppiamo tutta una serie di potenzialità che abbiamo per affrontare al meglio la realtà nella quale viviamo. E la follia controllata va a concludere quelli che sono, diciamo così, i cinque dibattiti che teniamo per imparare, per sviluppare la nostra capacità di vivere nel mondo sociale umano. Il primo, naturalmente, è togliersi dal centro del mondo. Il secondo dibattito è lo scetticismo. Il terzo dibattito è il giudizio di necessità. E il quarto dibattito è chiederci il perché delle cose. E il quinto dibattito è la follia controllata. Dopodiché abbiamo visto i dibattiti all'interno dell'essere natura, abbiamo visto i dibattiti nel sistema sociale nel quale viviamo, dopodiché ci sono i mondi della percezione. E nei mondi della percezione i dibattiti si fanno estremamente profondi e estremamente coinvolgenti. Nel fare dibattiti relativi ai mondi della percezione, purtroppo io non devo ricorrere, non posso ricorrere a nessun elemento di verità. Non posso mai dire le cose sono così o sono in quest'altro modo. Posso solo esprimere elementi di libertà. Cioè posso dire si possono sciogliere questi legamenti, si può accedere a delle realtà diverse, ma non posso dire a quali realtà il singolo individuo accede. E non lo posso assolutamente fare perché le realtà sono talmente tante, le capacità interpretative dei singoli individui, dei singoli soggetti sono talmente tante che se io dicessi questa è la verità o questo è il mondo in percezione alterata da raggiungere, vi direi delle grandissime cazzate, perché costringerei voi, se decidete di seguire questo sentiero, ad arrivare ad una verità anziché ad arrivare alla vostra verità. Cioè in pratica ciò che noi percepiamo dell'immenso che ci circonda è un'interpretazione soggettiva, è sempre un'interpretazione soggettiva. Allora l'unica cosa che io posso fare è indicare gli ostacoli da rimuovere per arrivare ad alterare la percezione. Io posso indicare alcune cose che gli individui devono considerare per alterare la percezione. Ma dove porta la loro percezione alterata? Io non lo posso fare. E là mi devo fermare. E dovrete fare così con tutti, perché quando qualcuno vi dirà questa è la verità, significa che vuole uccidere il vostro cammino di conoscenza. Per cui io chiaramente là mi fermo. Io adesso andrò a spiegare un pochino quello che è i mondi della percezione e i dibattiti che teniamo relativi ai mondi della percezione. Ma attenzione, è abbastanza breve quello che io vi dirò rispetto a questo, però concluderò questo con un articolo che in questa settimana, cioè ancora oggi, forse ancora per oggi, trovate all'Espresso in edicola. Ed è la presentazione di un libro. Ve lo leggerò perché vi farà comprendere e commenterò anche alcuni passi perché su alcuni aspetti non sono d'accordo. Vi leggerò come la fisica non fa altro che riscoprire, non sta altro che scoprendo, la scienza sta scoprendo ciò che la stregoneria ha da sempre praticato. Ve lo leggerò perché è interessante anche per capire il crogiolo del stregone e le sue finalità. Allora, andiamo nei mondi della percezione intanto. Il nostro simbolo è la stella a cinque punte all'interno di un cerchio. Rappresenta la stella a cinque punte l'essere umano che si trasforma nell'universo. L'universo è il cerchio, la stella è l'essere umano. Un soggetto in un insieme. Le due punte verso il basso rappresentano i mondi nei quali l'essere umano si trasforma. Il mondo della forma e della numerazione, il mondo descritto dalla ragione, o superio, e i mondi della percezione, o della volontà, in cui la ragione entra solo nello sforzo di descrivere gli elementi e i fenomeni raggiungibili nella specificità dell'essere umano e che chiameremo mondi dell'io psichistico. Noi non potremmo mai dire come sono quei mondi, ma possiamo solo dire come appaiono alla singola persona, e ogni singola persona li vive in modo soggettivo e li descrive in maniera soggettiva e dunque appaiono ad essa in maniera diversa da come appaiono ad altre persone. Non potremmo mai parlare di una verità attorno ai mondi dell'io psichistico, ma possiamo solo parlare degli elementi che ci consentono di raggiungerli e di agirvi al loro interno. Possiamo parlare di quanto ci serve per essere efficienti mentre trasformiamo quei mondi in altrettanti campi d'azione nei quali manifestiamo la nostra volontà di esistenza, vivendo in essi per sfida. La ragione ci separa dal mondo della volontà. La ragione ci rende inconsapevoli di milioni di fenomeni che in ogni momento si riversano su di noi. Quando entriamo nei mondi della percezione, molti di questi fenomeni arrivano alla nostra attenzione e la ragione li riveste pescando dalla propria descrizione. Così, in percezione alterata, un fenomeno sarà tanto meglio descritto quanto più la ragione sarà ricca di cultura e conoscenza e sapere, sarà descritto in maniera tanto misera quanto misera sarà la conoscenza e il sapere della nostra ragione. Quei fenomeni ci toccheranno e noi sapremmo farvi fronte solo se nella vita quotidiana avremo imparato a vivere per sfida. Tanto maggiore sarà la nostra paura nella vita quotidiana e in modo tanto più pauroso affronteremo i mondi della percezione. In questo caso i fenomeni ci appariranno come immagini che chiedono sottomissione e obbedienza. Quattro elementi sono fondamentali per raggiungere i mondi della percezione, ma soprattutto per giungere ad alterare la percezione, slegandola dalla forma e dalla quotidianità. Allora, la vita nei mondi della percezione si manifesta attraverso quattro elementi fondamentali. La sospensione del giudizio. L'essere umano cammina in mondi diversi dalla ragione che non lo toccano, dalla ragione alla percezione. Il giudizio è quanto noi manifestiamo nel mondo della ragione. Cioè, se voi osservate bene le vostre azioni rispetto a quello cui voi guardate, vi accorgerete, se vi esaminate attentamente, che voi vi ponete sempre a giudici di ciò che succede. Cioè, ciò che succede non lo manifestate attraverso le vostre emozioni e le vostre passioni, ma tentate di giudicarlo. Cioè, come se voi foste su uno scranno, su una cattedra del magistrato, e tutta la vostra vita la passate ad emettere giudizi. Naturalmente altri passano la vita ad emettere giudizi su di voi o sulle vostre azioni, e altri ancora giudicano, e altri ancora giudicano. Cioè, praticamente è come se tutto ciò che noi osserviamo guardando il mondo non fosse altro che una serie di sentenze giuridiche che noi emettiamo. Lui è bravo, lui ha sbagliato, lui ha deciso di fare questo, lui voleva fare quello. Cioè, in pratica, tutto quello che noi facciamo nella nostra esistenza è un giudizio. È un giudizio continuo che noi emettiamo. Ma attenzione! Per emettere un giudizio continuo rispetto a ciò cui noi assistiamo nel mondo significa una sola cosa, che noi siamo separati dal mondo. Per dire lui è stato bravo significa che io ho guardato la sua azione da fuori, ma io non ho vissuto le sue tensioni nel fare quell'azione. Non ho compartecipato a quell'azione. Mi sono separato da quell'azione. Cioè, io non ho messo insieme il mio amore, la mia tensione, le mie passioni, insieme al mio amico, mentre il mio amico faceva gli sforzi per affrontare la vita. Ma io mi sono separato da lui. Cioè, mentre il mio amico metteva in atto gli sforzi per affrontare i suoi problemi, le sue passioni, con le sue passioni, con i suoi bisogni, con il suo amore, con la sua determinazione, con la sua rabbia, non ha importanza con cosa, io ero esterno, lo guardavo dal di fuori, lo guardavo dall'alto, lo guardavo separato. e mentre lui faceva le cose io davo il giudizio: è stato bravo, non è stato bravo, ha ottenuto il risultato, non ha ottenuto il risultato. Cioè lui affronta la vita e io giudico. Cioè, provate un po' a pensare qual è la relazione dei giudizi che noi diamo durante alle azioni a cui assistiamo nel mondo. C'è una separazione continua, sistematica, rispetto alle azioni che avvengono nel mondo e noi che le giudichiamo. E nella stessa struttura, è la stessa struttura sociale che poi diventa struttura giuridica, è una struttura giuridica che pretende che la struttura sociale si adegui alla struttura giuridica. Ma la struttura giuridica non è altro che l'aspetto della ragione all'interno del mondo. La ragione non vive le passioni del mondo. La ragione giudica le passioni del mondo, descrive le passioni del mondo. Ma il mondo non si modifica perché io lo descrivo, ma il mondo si modifica perché io esercito le mie passioni nel mondo. Io provo a vivere per sfida, metto in atto le mie azioni, metto in atto le mie strategie, ci riesco, vinco, sono sconfitto, non ha importanza. Muovo le tensioni, le emozioni del mondo, in quel momento il mondo si evolve, il mondo si costruisce, il mondo mi combatte, il mondo viene combattuto, il mondo subisce, il mondo si rifà, si vendica nei miei confronti. L'insieme è un crogiolo di trasformazioni, ma non è un crogiolo di trasformazioni quando io mi chiamo fuori. Io mi chiamo fuori dalla vita del mondo e giudico la vita del mondo. Buono, bello, bravo, cattivo, poco, tanto, pochetto, sarebbe meglio che... Ecco, io sono separato dal mondo. E però, per vivere, per entrare nei mondi della percezione, devo rompere questa separazione. Devo cessare il giudizio nei confronti del mondo e devo immergermi nelle passioni del mondo. Devo vivere con compassione, devo far mie le passioni del mondo e della vita. Ecco cosa serve il dibattito sul giudizio. Ma il dibattito sulla sospensione del giudizio va molto oltre, nel senso che va a determinare quello che è l'intento, quelli che sono gli idei fondamentali dell'esistenza. E questo ci porta ad alterare la percezione, cioè avere una percezione diversa del mondo in cui viviamo. Il secondo dibattito nella vita dei mondi della percezione è relativo all'attenzione. L'attenzione, questa cosa molto sottovalutata, in realtà non è altro che l'individuo in se stesso. Cioè, è come l'individuo si rappresenta nella sua totalità all'interno del mondo. Come io mi rappresento nella vita? Non certo attraverso i miei ragionamenti, non certo attraverso le mie lucubrazioni, non certo attraverso le mie descrizioni, ragionamenti, elucubrazioni, descrizioni. In fondo, altro non sono che un modo con cui io leggo la vita, ma non un modo con cui io mi rappresento nella vita. Io mi rappresento nella vita coi miei sensi, con le mie azioni, con le mie passioni, con le mie determinazioni, con i miei desideri, con la mia forza, con la mia volontà di rappresentarmi. E la volontà di rappresentarmi si manifesta mediante l'azione. L'attenzione, dunque, non è altro che la totalità di me stesso, che percepisce il mondo attraverso i sensi, però nello stesso tempo riversa nel mondo le mie tensioni d'esistenza. E questo è l'oggetto di un dibattito importante, e questo dibattito ci porta proprio nei mondi della percezione. E poi abbiamo gli altri due dibattiti, di cui il terzo è assoluto, ed è l'intento. L'essere umano riconosce l'infinito, scioglie i propri legamenti manifestando l'eros universale. l'intento è tutto ciò che guida le nostre azioni. Se volete, vi do un esempio di manifestazione di intento. Alcuni imbecilli che chiamano se stessi Vikan hanno pensato bene che per fare Vikan bisognava insultare il paganesimo politeista e la mia persona. Lo hanno fatto pesantemente. Io mi sono offeso e ho deciso di fargliela pagare. Ho lavorato per fargliela pagare, ho costruito la mia strategia per fargliela pagare, però il mio intento era diverso dalle mie intenzioni. Le mie intenzioni era fargliela pagare, ma il mio intento ha trasformato la mia azione, perché il fargliela pagare a cui vicca diventa invece la definizione del percorso dell'iniziato. Per cui io sono partito per fargliela pagare a cui vicca. In realtà quello che mi ha portato a fare quella mia azione che ho messo in atto è la definizione di quello che è il percorso di iniziazione all'interno della stregoneria e del paganesimo politeista. Alla fin fine, tutto il mio percorso strategico per fargliela pagare a loro non mi interessa più niente, perché valgono meno di zero. Quello che mi interessa è definire il percorso di iniziazione. Ecco che alle mie intenzioni di raggiungere un obiettivo si è sovrapposto l'intento universale. L'intento universale ha trovato il modo di inserirsi sulle mie intenzioni. Bene, questo modo di essere, per cui l'intento è la più grande divinità che esista all'interno del paganesimo politeista, lo chiamiamo Eros, lo chiamiamo Fanete, chiamiamolo come vogliamo, bene, l'intento ha la capacità di agire sulle nostre azioni e di modificarne i fini, se noi nelle nostre azioni manifestiamo l'intento, perché le mie intenzioni in realtà erano una manifestazione di intento e si chiamano intenzioni all'interno della ragione. E infine, il quarto dibattito che terremo è relativo all'arte del sognare. L'arte del sognare è una delle cose più potenti che esistono in stregoneria, la più potente forse in assoluto, direi, perché l'arte del sognare ha espressioni in livelli diversi, al punto tale che l'ultimo livello, cioè il livello massimo del sognare praticato in stregoneria, consiste nel fatto che l'individuo costruisce uno spazio speciale affinché il proprio corpo luminoso cominci ad esercitarsi, a diventare forte, prima dell'avvento della morte del corpo fisico. Questo è il fine del sognare. Il sognare ci porta alla capacità anche di viaggiare, di muovere la nostra percezione. Ci apre i canali della percezione dall'interno del nostro cervello all'esterno, ci fa uscire l'intuizione con una velocità superiore alla nostra capacità d'azione. Il sognare ci permette di aprire tutti i canali della percezione fra i nostri diversi punti del corpo, ci fa sapere, per esempio, quelli che gli indiani chiamano i chakra. In realtà non si tratta di chakra, ma si tratta anche in certi posti di veri e propri cervelli, come è stato dimostrato dalla ricerca scientifica. Ebbene, il sognare ci permette l'entrata di tutti questi fenomeni percepiti dal nostro corpo, di farli affluire al mondo della ragione. Tutto questo ci aumenta il sognare, come ci permette anche di dormire bene, di recuperare le forze, di viaggiare, di muoversi, di capire quali sono le nostre tensioni, di capire anche il mondo in cui viviamo leggendo fenomeni diversi da quelli che normalmente noi consideriamo. Tutto questo ci permette il sognare, ma il fine, la gloria del sognare è costruire il terreno psichico nel quale si allena il nostro corpo luminoso. E questo mi dispiace, ma ho superato anche Castaneda, perché sono arrivato prima io che lui. Con tutto l'onore che lascia Castaneda, eh.